dovrei chiedere al Signore di ricordarmi che questa è un'omelia, non un corso di esercizi, e che avete già subito una terrificante conferenza, eccetera, perché è la grazia di Dio, lo ricevo così, quando Sor Concetta mi diceva che erano queste le letture, è di una particolare abbondanza. Mi sembrerebbe bello ringraziare il Signore, perché due pagine come queste sembrano, a mio parere, quasi un coronamento di una giornata così. E mi spiego, cercando solo di dire appunto appena appena alcune cose. La prima lettura ci porta a uno dei momenti più importanti della storia della Chiesa antica, perché, beh, penso che poi l'abbiamo in mente, questi due miracoli non sono messi a caso, questi due segni, meglio, due segni di Pietro, tutti e due vicini. Perché a questo punto, di per sé, Paolo è stato già convertito, ma se voi, penso che nel rito romano lo farete nei giorni prossimi, andate avanti, dopo questi miracoli, questi segni meglio, avverrà, ci sarà la grande pagina di Cornelio, il battesimo di Cornelio, il romano. Il romano che gli ebrei disprezzavano, il romano che è un soldato, un assassino, uno sfruttatore. Certo Cornelio no, lo sappiamo, ma i romani, i soldati per natura loro sono così. E Pietro battezzerà anche lui, e farà fatica a Pietro, ricordate, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. Per gli ebrei fu terribile, la pagina della, che leggerete i giorni prossimi, la pagina del battesimo di Cornelio è quella fondamentale, perché dunque anche loro, anche i goim, i peccatori, gli increduli, gli oppressori, i violenti, gli assassini, i ladri, i romani, possono essere ammessi. Gesù anche per loro, anche loro considera suoi figli. Per l'ebreo antico fu terribile, crollava tutta un'idea che si era pian piano costruita, il popolo eletto, il popolo dei puri, e devono accogliere anche loro. E Pietro, ricordate, fu contestato quando tornò. I cristiani stessi dicono, lo affrontarono e gli chiesero di spiegare come aveva osato fare questa cosa inconcepibile, accogliere altri ebrei, accogliere i proseliti, accogliere gli ellenisti, va bene, ma non un romano. Dunque il Vangelo è per tutti, ma non siamo il popolo eletto, non siamo i privilegiati di Dio. E per questo, vedete, siamo davanti a una pagina che ha cambiato la storia. Noi siamo figli di questa pagina. Così potremmo continuare facendo il riferimento con Don Francesco, anche lui. La Chiesa, l'abbiamo detto prima, di quel tempo, che dovette affrontare con coraggio una situazione nuova, spogliata di tutto, ma non si tirò indietro. Ecco, i due miracoli, vedete, due segni, sono messi apposta appunto da Luca a questo punto. Pietro potrà battezzare Cornelio, Pietro potrà cambiare la storia, perché ha in sé questa potenza. Sono due, ma ricordate, gli Atti degli Apostoli cominciano con l'altro miracolo, Pietro che guarisce insieme a Giovanni lo storpio della portabella. Per cui notate, con questi due diventano tre i segni di Pietro, il tre, il simbolo misterioso, e che conferma, Pietro agisce con la stessa potenza divina, tre. Con questo allora, prima idea o primo riferimento, siamo chiamati a sentire l'importanza di questo cambiamento. Ma allora la seconda riflessione che facevo era, ecco, che cosa ci dice, come avvenne, che può servire anche a noi se volete, che cosa può dire a noi, come possiamo rivoluzionare il mondo? Questa è un po' la mia idea. Se Pietro poté battezzare Cornelio, cambiare la storia con questi segni, che cosa insegnano a noi? Possiamo noi prenderli per noi, sapendo che siamo chiamati a continuare la missione di Pietro. E allora, vedete, prima cosa, mi colpisce, lasciando da parte l'introduzione, il fatto che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli. Pietro appunto sta visitando tutti. C'è negli antichi cristiani questo senso profondo della comunione, che a quanto pare è caratteristica. Anche Don Francesco, ogni fondatore, sente che è importante tenere la comunione, tenere uniti. Pietro poteva anche dire, beh, ognuno si arrangi, cosa c'entro io con quelli di Lida? Io sono di Gerusalemme, io sono di Galilea. Invece no, si è reso conto che Gesù gli ha detto appunto pasci, reggi, conferma. Allora lo fa e passa a svolgere il suo compito, quella missione di pascere il gregge, di confermare i fratelli dopo che ti sarai ripreso, facendo memoria della sua stessa debolezza. Pietro, notate, compierà questi segni perché ha obbedito a Gesù, perché non ha detto beh, vabbè, è morto, proprio ha creduto, ha accettato la sua vocazione, anche se doveva ricordare che questa missione gli era stata data dopo aver tradito. Non importa, adesso io gli voglio essere fedele. Se volete subito fare l'applicazione morale, interroga me. Forse ci potrebbe aiutare, com'è importante obbedire, fidarsi. Fidarsi appunto del Signore. Pietro lo ha fatto. E solo per questo avvengono i due segni. Valida, e se notate, Enea. Enea è un nome appunto greco, latino, quindi non è un ebreo. Oppure porta un nome doppio. Non è neppure detto che sia cristiano, è uno che è paralitico da 8 anni, questo simbolo profetico. È uno. E è bello, vedete, non sappiamo se fosse un credente, anzi parrebbe che non lo sia. Pietro lo vede, è uno straniero. Ma cosa dice Pietro? È lui che, notate, prende l'iniziativa. Enea è lì. È rassegnato. Cosa può farci? Ormai sono passati 8 anni e se notate vuol dire che non è nato malato, non è uno storpio fin dalla nascita. E un ebreo antico avrebbe detto, ricordate la frase del cieco nato, maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Un ebreo avrebbe detto, se l'hai meritato, chissà cosa ha combinato, s'arrangi, la paghi. Pietro non fa così, non dice s'arrangi, è colpa sua. Forse l'ha pensato, è un ebreo, ma il Signore lo ha mandato appunto a portare la sua novità. Il Signore è morto anche per i peccatori, è risorto anche per i peccatori. Allora questo primo segno, o questo secondo segno, diventa un insegnamento. Pietro sa che non deve dire s'arrangi, deve sentirlo come un fratello. È uno straniero, non importa. È un malato, non importa. È un peccatore, non importa. Meglio, per questo deve interessarsi lui. Se notate, non è questo il fondamento del nostro strano. Noi cristiani siamo sempre gente che va a cacciarsela, a cercare. E anche voi, non è il vostro carisma anche questo. Notate, noi realizzeremo sempre questa cosa. Abbiamo una specie di istinto un po' folle di andare a cercare sempre quelli che la gente disprezza, che il mondo disprezza. La frase, ma chi te lo fa fare? Che s'arrangino, è colpa loro. Noi non potremo mai dirla. Ogni volta che vediamo una persona che soffre, come Pietro, dobbiamo accostarci. In che modo? E allora è molto bello, vedete, Pietro dice, Gesù ti guarisce, a me basta la frase, alzati e rifatti il letto. Questa frase che ho sempre detto, dovremmo stare attenti a tradurla, più che rifarti il letto, dovremmo tradurre e tirati su il letto. Qui bisognerebbe sempre, io amo sempre ricordarlo, andare a Facendo i nostri santi, l'ho capito in Birmania, negli orfanotrofi birmani, dove lungo la parete sono arrotolati le stuoie dei bambini. Al mattino le suore, terribili suore, come sempre le suore sono terribili, vedi? Allora fanno arrotolare la loro stuoia e tu entri e vedi questo stanzone tutti in ordine, i bambini sono ordinatissimi, se no le suore. E allora ecco, queste stuoie ben ordinate, arrotolate. E lì, il loro letto al mattino lo arrotolano. Poi al sera lo ristendono per dormirci sopra. E questo è il letto di Enea. Allora vedete, più che rifatti il letto, tiralo bene, fai bene gli angoli, non lasciare le pieghe, è questo, tiratelo su. Sono le parole che ricordate, non ha detto Pietro, quando il paralitico viene calato dall'alto, appunto non viene calato con le stanghe, le sbarre, la rete e neanche col materasso, appunto. E qui si è mai aiutato il Brasile, avete in mente la maca brasiliana, è una, si appesa, lo tirano giù così davanti a Gesù. E quindi Gesù dice al paralitico: non prendi sulle spalle il letto un po' pesante, ma tira su appunto la tua maca, arrotola e portala via. Se avete in mente questo, Gesù dice così: non prendi le stanghe e le assi del letto, ma tira su il lenzuolo con cui ti hanno calato e mettitelo via. Pietro, tira su il tuo lettino, la tua stuoia. Ma allora Pietro dice a Enea le stesse parole di Gesù, e non a caso dice: Gesù ti guarisce. Ti ripeto le parole, so che, siccome eri con fede, avverrà. Ma allora vado avanti, vedete il secondo miracolo, il secondo segno che avviene per una ragazza, una donna, e questa donna invece è certamente ebrea, Tabità, il nome vi deve essere tradotto, un uomo non credente, un uomo ellenista, un uomo greco, un uomo peccatore, una donna ebrea, santa, fedele. E allora è un simbolo, tutti, uomo e donna, peccatori e santi, ebrei e stranieri, tutti. Pietro si interessa di tutti. Ma andiamo al secondo particolare: se Pietro il primo segno lo ha compiuto perché è andato a trovare i fratelli, il secondo è bello perché sono i fratelli che, avendo saputo che Pietro era vicino, lo mandano a chiamare. Non perdere tempo, vieni subito. Se si fossero rassegnati, è morta, e cosa possiamo fare? Succede a tutti di morire, pare che succeda a tutti. Potevano rassegnarsi, vabbè, è morta, era brava, e sì, come faremo? E avanti con le cose. Potevano far così. Appena ha saputo che Pietro è, perché lo vanno a chiamare? Cosa c'entra? Oppure, Pietro non è colui che ha preso il posto di Gesù. Ma notate, allora è la loro fede, è la fede dei fratelli. Se nel primo caso è la fede di Pietro, nel secondo è la fede dei fratelli. Ci sono voluti loro, che non si sono rassegnati, non hanno pianto e basta, ma hanno detto: c'è Pietro. E Pietro ha avuto una grande missione. Gesù gli ha detto: ciò che farai tu. E Pietro arriva, vedete, e avete sempre in mente la famosa, la bellissima frase, Luca giustamente scrive: Tabita, alzati, è di cultura greca. Tiene il nome, perché il nome è preciso. Ma Pietro cosa ha detto nella sua lingua? Vi ricordate? Pietro nella sua lingua ha detto tabitacum, è così che ha parlato Pietro. Luca lo ha tradotto, ma tutti ci accorgiamo, se dici tabitacum ti viene in mente che Marco ha conservato taltacum, la L e la B quasi non si sentono. Pietro non ha detto solo tabita, ha detto tabita, talita, ha detto le parole di Gesù. Come nel primo caso. Nella lingua, per questo Luca, in quella lingua antica, aramaica, Pietro ha visto questa ragazza, ha visto la fede e ancora una volta ha detto: Gesù direbbe tabitacum. Io lo ripeto, mi ricordo, c'era anche lui. Pietro agisce facendo memoria, imitando, o meglio, vedete, ripetendo, imitando non mi piace, le parole, i gesti di Gesù. Pietro ha obbedito alla missione di Gesù, i fratelli hanno confidato in lui. Raccogliamo un po' gli elementi, se volete, perché allora ci servono noi. Com'è importante anche solo la nostra preghiera. Il Signore compie segni, miracoli, perché c'è una comunità che lo prega. Non dovremmo dimenticarlo. Vogliamo cambiare il mondo. Potevano rassegnarsi, gli abitanti di Giaffa, ma no, subito. Serve a noi, non rassegniamoci, forse dobbiamo sentire di più l'importanza dell'essere fratelli, sorelle, perché il secondo, il terzo importante, il terzo definitivo segno si fonda sull'interesse, sulla voglia, sulla volontà della comunità. Per questo avvengono i miracoli, e forse dobbiamo ricordarlo. Ma l'altra cosa, Pietro non ha fatto altro che dire: cosa posso fare? Quello che ha fatto Gesù. Cosa posso dire? Quello che ha detto Gesù. Credo che serve anche a noi. La comunità che comincerà con Cornelio è quella che si fonda sul fare come Gesù, parlare come Gesù, obbedire a Gesù. Poi non vorrei fare il fustigatore, chissà se lo ricordiamo io per primo. Capisco gli antichi padri, ricordate, che sapevano la Bibbia a memoria e rispondevano sempre con frasi bibliche. Erano convinti che l'unica cosa era parlare come parla la Bibbia. Forse esageravano. Oggi mi sembra che forse esageriamo in altro senso. Siamo così fiduciosi delle nostre parole. Forse Gesù ci direbbe: fidati un po' più delle mie. Prova a imitarmi. Se qualcuno venisse qui, vedrebbe Cristo o tanta gente diversa? Il mio sogno è di poter, chissà se un giorno o l'altro vedranno Cristo nel mio modo di agire. Seconda, vedete, omelia, ripeto, di tutto il Vangelo mi bastava solo raccomandare la vostra preghiera, una cosa che di questo Vangelo mi ha sempre affascinato: la domanda di Gesù. Perché in italiano dipende moltissimo dal tono. In latino è più bella, perché se volete è una domanda retorica. Di per sé dobbiamo tradurla: forse che volete andarvene anche voi. Gesù pone la domanda dicendo: vero che non ve ne andrete? La pone e come voi, ditemi di no. È bello, vedete, Gesù non dice: volete andarvene, voi liberi, tanto a me non è che interessi niente. Guardando appunto Pietro, i dodici, forse volete andare anche voi, ma dicendo: mi aspetto che mi diciate no, Signore. Se notate, la domanda retorica è bella, perché allora ci mostra un Gesù che vuole bene, un Gesù che soffre. Certo, lascia liberi, ma fa capire: sapete, starei male, soffrirei, se mi diceste sì, vogliamo andarcene. Ditemi che mi volete bene, ditemi che mi credete, ditemi che volete stare con me. Gesù desidera. Qualche volta penso che dovremmo ricordarci, io per primo di più, che Gesù mi desidera, che Gesù ci desidera. Qualche volta ho l'impressione che noi abbiamo sviluppato molto l'importanza di andare ad adorarlo, andare a dargli, fare per lui. Ma forse dobbiamo ricordare, c'è una cosa molto bella: lui mi desidera e mi fa capire che vorrebbe una risposta di amore, al suo amore. Per questo dice Pietro: Signore, da chi andremo? E poi la traduzione italiana recente, vedete, ha tolto quello che quando ero bambino mi colpiva: tu solo hai parole di vita eterna. Era più forte, tu solo. Che poi, avete visto, è quella che è andata avanti fino al Novecento, è quella di Don Francesco, è quella di Giovanni Paolo II, l'abbiamo detto prima. Quando uno dice tu solo, io ci credo, Signore. Tanti hanno parole, tanti hanno anche parole di vita eterna. Mi pare che in America ci sono ancora quei freezer in cui sono stati portati a temperature abissali alcuni uomini e donne che aspettano di poter essere appunto risvegliati quando scopriranno le medicine per le loro malattie, ibernati. Ci sono ancora, spendono un sacco di soldi. tu solo porti vita eterna. La vita eterna, se la cerco, la vita che tutti cerchiamo. In fondo, dicevo prima, quei ragazzi che dicono perché non dovrei, vogliono sballare, perché cercano qualcosa che dia senso, valore. Dovremmo, perché lo fanno? Vogliono una vita diversa, vogliono una vita vera. E li spaventa vedere che non vale la pena. C'è in ogni uomo un desiderio di infinito. Non devo mai dimenticarlo. Anche quando non ci crede, è perché appunto si ribella e sente che c'è un infinito che lo spaventa. Tu solo hai però la vita eterna. Signore, io ti dico che, e vedete, noi abbiamo creduto e conosciuto. Vorrei che qui notassi il verbo conoscere. Credere può essere una cosa di intelletto, anche se non è vero. Per questo è completato dal conoscere. Vi ricordate, conoscere nella Bibbia è lo stesso verbo che indica l'amore, l'amore coniugale, l'amore esperienziale. Creduto e conosciuto non è un binomio, potremmo dire una ripetizione. Ho creduto e ti ho conosciuto, cioè allora ho cominciato a vivere. Come conoscersi è dello sposo e della sposa che vivono insieme, così allora ho cominciato a vivere come tu mi dici, perché ti amo. Conoscere è vivere come tu mi dici, perché ti amo.